Nuova parasha, però oggi non parleremo della parasha, forse un po' sì, perché tra poco mancano 2 o 3 giorni, arriviamo a un punto storico, un punto che la creazione ha aspettato dal momento che fu creato. HaKadosh Baruch Hu, prima di creare Am Israel, prima di creare il mondo, ha creato, e l'obiettivo di questa creazione era per dare la Torah. Questa Torah, dovete sapere, tzaddikim, che il fatto che la Torah può essere scritta con lettere su una pergamena è un miracolo per sé. Perché è un miracolo per sé? Perché le maestre dicono Anochi, è il primo comandamento che dice Anochi, io sono il vostro Dio, quello che ti ha fatto uscire d'Egitto. L'acronimo di Anochi fa Anochi nafshi ketivat yaivat. Così dice il Zohar in aramaico, anche la Gemara la riporta. Ossia, io ho la mia anima, dove l'ho fatto entrare la mia anima? Io la mia anima ho fatto entrare dentro la Torah. E se uno ci pensa, come è possibile far entrare un'anima dentro la Torah? E anche a Kadosh Baruch Hu, Chas V'Shalom, ha un'anima? Però così dice. La mia anima l'ho fatto entrare dentro la Torah. E Bemet Tzadikim, la Torah è il solo testo nel mondo, non c'è un altro testo in tutto il mondo, che le sue dimensioni sono infinite. Non solo infiniti nel senso che ci sono tanti commentatori, e nel senso che la Torah non ha fine. Dice Shlomo HaMelech alla Rizal, dice che un giorno lui ha sognato e la notte ha dormito, e quando ha dormito lui è andato nella yeshiva e nel cielo e studiare Torah con i tzaddikim, e quando lui si è svegliato hanno chiesto di me che hai studiato questa notte, ha detto sì, tutta l'acqua del mondo era inchiostro e tutti gli alberi erano cartella, non era sufficiente per scriverlo che io ho studiato questa notte, e lui era solo un persone. Immaginiamo quanto saggezza c'è nella Torah, quante dimensioni c'è nella Torah. E dovete sapere che ciò che è scritto è solo un piccolo parte della Kedushah. La più grande Kedushah non si trova in ciò che c'è scritto, si trova in ciò che non c'è scritto. Le maestre dicono, se tu vedi la Torah, tu vedi il bianco e vedi le lettere. Di solito quando io scrivo qualsiasi libro, romantica, un thriller, un libro, la cosa importante del libro sono solo le lettere, invece lo spazio bianco che sta dietro non ha nessuna importanza. Invece le maestre ci insegnano che al contrario, e nella Torah il spazio bianco è superiore alle lettere, perché là siamo a un livello ancora così alto che non c'è modo di scrivere l'altezza che noi siamo. E ben mezza di chi non sono degno per parlare della grandezza della Torah, perché per poter parlare della grandezza della Torah devi capire tutta la Torah. E siamo molto lontano da questo, capire tutta la Torah nelle sue 4 dimensioni. Abbiamo detto che ci sono 600.000 lettere, e ogni 600.000 lettere ha 4 dimensioni, che è il Pshat, il Remez, il Drash e il Sod. E ognuna di queste dimensioni ha 70 spiegazioni. Quindi siamo 600.000 per 4 per 70, la quantità di significazione che ci sono dentro la Torah, e questo è solo lo che uno può percepire in questo mondo. Ma se dicono che dopo 120 anni uno va al cielo, va a studiare. Moshe Rabbeinu, dopo 120 anni, è andato al cielo a studiare, però chi è andato a studiare? Lui ha ricevuto tutta la Torah. Ma sì, no, la Torah c'è dimensione su dimensione. Cose che non possiamo immaginare. E questa luce che ci sta dentro, dice la Gemara, Or sheba machziro lamutav. Io ti ho creato un Yetzer Hara, dice HaKadosh Baruch Hu, ti ho creato un Yetzer Hara che è difficile, che del giorno che tu ti svegli alla mattina lui ti sta combattendo. E c'è solo un modo di superarlo. E questo tramite il studio della Torah. Perché? Perché la luce, interessante, non c'è scritto che lo studio ti salva. La luce che ci sta dentro la Torah ti salva degli Yetzer Hara. E questa è la luce della Torah. Che la Torah è una Torah infinita. Si racconta sulla parasha di Ha'azinu, solo per fare capire Ha'azinu. Ha'azinu è forse uno delle più piccole parashot che abbiamo nella Torah. Sì, abbiamo Ha'azinu, dopo abbiamo Vezot HaBerachah, nel libro di Devarim. E il Gaon Mivilna dice che non c'è un uomo che fu creato di Adam HaRishon, fino alla venuta di Mashiach, che il suo nome non sta in questa parasha. Sì, parashat Ha'azinu, piccola parasha. Tutte le creazioni sono in questa parasha. Adesso non mi chiedete chi si trova dove. Io manco il mio so dove si trova là, però so che così è. Tutti i nomi, tutte le persone in questa piccola parasha, e questo solo asino che è una delle più piccole parasha della Torah. E non possiamo percepire la grandezza della Torah. Però qualche domanda dobbiamo fare. La prima domanda: perché questa cosa viene dato nel deserto? Che senso ha dare il cosa più bello del mondo e nel posto, diciamo, più, non dire che un posto brutto, un deserto è anche un posto bello, però deserto significa che il posto è vuoto, vuol dire che non c'è nessun splendore, non abbiamo visto splendore che ci sta dietro il deserto. Io dirò forse il posto giusto di dare la Torah sarebbe Gerusalemme, là sarebbe il posto giusto. Dare la Torah su Yerushalayim, là dove c'è il Bet HaMikdash, sì? O in Hebron dove sono seppelliti le patriarchi, le matriarchi. Perché la Torah fu data nel deserto? E non solo questo. Noi manco sappiamo dove nel deserto. Sì, diciamo che sappiamo più o meno dove sta, però non sappiamo quale monte era? Dove era esattamente questo punto? La verità è che anche questo possiamo legare con la parasha. Nella parasha scorsa abbiamo parlato un po', nel parasha di Bamidbar, che sempre la parasha di Bamidbar cade prima la festa di Shavuot. E questa parasha, HaKadosh Baruch Hu inizia a dare le dettagli dell'ordine del popolo, come deve camminare il deserto. Questo tribù, Giuda, sta a frente. E questo altro tribù deve essere a destra, e questo altro tribù deve essere a sinistra, e devono avere questa bandiera, e devono camminare così, e devono camminare qui, e prima di camminare si deve suonare il shofar, e quando si suona un suono alto vuol dire che si alza, quando si suonano due suoni si ferma. C'è una serie di gerarchie molto precise come si cammina nel deserto. E la domanda è, però scusa, noi siamo nel deserto. Che ci importa a noi come camminare? Non è che stiamo camminando adesso in una terra, in un posto, c'è bisogno di ordine perché sennò non lo so che succede. Siamo nel deserto. Chi ci vede? Chi vede questi bandieri? Chi vede questi ordini? Chi capisce chi è sopra, chi è sotto? Siamo nel deserto perché non possiamo camminare così. Ognuno cammina. Quando arriveremo sulla terra di Israele, va bene, dividiamo che tribù riceve che, perché ci sta un territorio limitato, quali saranno le bandiere. Però no, è in questo deserto che non c'è nessuna cosa. Là vogliamo sistemare l'ordine. E forza Tzadikim, uno delle messaggi che ci sono qui dietro è che a Kadosh Baruch Hu ti voglio dire che il deserto non c'è una cosa più vuota del deserto. La Torah, è vero che se uno vuole una vita bella deve fare la Torah a prescindere che HaKadosh Baruch Hu l'ha comandato, a prescindere di paradiso, inferno, tutte queste cose là. Perché uno che vive la Torah può avere una vita felice, per forza. Solo una mitzvah come il Shabbat, una giorno a settimana, che uno sta a casa, si distacca di tutto, senza telefonina, mangia con la famiglia insieme, genitori, bambini, figli. Dove troviamo una cosa di questo genere? Facciamo qualche ora di qualità. Quanto è importante la qualità? Noi ebrei non siamo un popolo quantitativo, siamo un popolo qualitativo. Quanti belle cose ci sono in questa Torah? Dice le maestri, non hai capito. La Torah, al di là di tutto quanto, anche se ci stai in un deserto, anche se vieni da un posto dove non ci sta nessuna famiglia, nessuna gerarchia, non c'è il motivo, diciamo, materiale per farlo, perché nel deserto non ci sono ricchi. Ci sono ricchi nel deserto? No, io non conosco ricchi nel deserto. Ossia, può essere che ce l'hai soldi, però questo soldi non ha nessun valore, perché nel deserto che vai a comprare? Sì? Quindi nel deserto non ci sono gerarchie, non ci sono differenze. Tutti sono uguali. Dio dei maestri, a fronte della Torah, siamo tutti deserti. Non c'è uno che è più degno dell'altro, non c'è uno che è più saggio dell'altro, non c'è uno che è più tzaddik dell'altro. Perché quando io dico che un uomo è meglio dell'altro, voglio dire che io riesco a paragonare uno all'altro. La Torah è una così, così alta, così spirituale, che per HaKadosh Baruch Hu, per la Torah, siamo tutti uguali. Dicono i maestri che per dare alla Torah, una delle cose che c'è bisogno era che ci saranno 600.000 ebrei presenti. Adesso, se abbiamo 599.999 ebrei, e manca uno, e viene uno che è cattivo, mai sia un cattivo, un uomo cattivo che davvero non ha fatto niente bene nella sua vita. E lui si aggiunge, solo grazie a lui si può dare la Torah. E uno può dire però, come mai? E questo concetto lo vediamo in altre cose anche. Per esempio, immaginiamo che adesso c'è un convegno delle rabbini più grandi, immaginiamo. Immaginiamo che adesso si incontrano Rav Ovadia, Zichrono Livracha, insieme con Rav Kanievski, e con Rav Steinman, e con Rav Mordechai Eliyahu, tutti i grandi rabbini della generazione precedente. Immaginiamo che tutti sono insieme in una lezione. E dopo questa lezione vogliono pregare. Contano tra di loro e che vedono che ci sono nove giganti, Baba Sali, la Mumia Chabad, del Rebbe. Immaginiamo tutti insieme in una stanza, però sono nove. Vogliono pregare, non possono pregare, hanno bisogno del decimo. Vanno nella strada e vedono un uomo così, un uomo, non so, un pintore, un uomo che mai ha studiato, un ignorante, manco sa leggere, un analfabeto, però ebreo. Sei ebreo? Sì. Vieni, preghi con noi. Grazie a lui c'è 10. Adesso le più grandi rabbini del mondo, che erano le più grandi, possono pregare grazie a lui. Qual è il messaggio? Qual è il messaggio? Il messaggio è molto chiaro, non c'è differenza. Il popolo fa parte del popolo scelto e il popolo non è scelto, come che il popolo è il matrimonio che HaKadosh Baruch Hu ha fatto sul monte di Sinai. Questa è la forza di Har Sinai. Tzadikim, quel stesso ebreo che muore, viene seppellito. Perché viene seppellito l'ebreo? Qual è il senso di seppellire? Forse è più carino, non lo so, mandare sul mare, non lo so, mettere su una barca, mai sia, non lo so, bruciare. A noi ci sembra una cosa strana, perché sappiamo che la Halakha non lo permette, però poteva essere di sì. Dicono i maestri, perché la seppellizzazione dove la troviamo nella Torah? Noi sappiamo che qualsiasi cosa che è sacro, qualsiasi cosa che è kadosh, deve essere messa nella Gnisa. Quando c'è un Sefer Torah, in questo Sefer Torah c'è un errore, anche che questo sefer Torah non è valido, non può essere usato, comunque non lo puoi gettare, deve seppellirlo dentro la terra. Dicono i maestri, ogni ebreo è come un sefer Torah. E dopo 120 anni, come che il sefer Torah che non si può usare più, così è l'uomo che non può vivere più perché non ha vitalità dentro di sé, deve essere seppellito. Però scusa, ogni ebreo è come il sefer Torah? Sì. Non importa da dove viene, non importa che ha fatto, non importa se è cattivo, non importa se è tzaddik, tutti vengano seppellito, tutti sono sacri. Non abbiamo visto che ci sono ebrei che vengono seppelliti fuori dal cimitero. No! Se sei ebreo, nato a madre, ebreo, sei ebreo, viene seppellito. E questo tzaddikim è la storia del matrimonio. HaKadosh Baruch Hu si è unito, adesso un matrimonio, e questa è una cosa che uno deve capire. Quando io dico che una donna, un uomo si sposa, che vuol dire sposare? Sposare non sono due persone che fanno un'unione, no? Questo forse altri popoli ci pensano così. Per noi sposare Voglio dire che sono due metà, due pezzi che per loro ognuno per sé da solo non è completo. E quando si sposa si arriva a una identità. Ossia, un marito e moglie non è lui e lei, è loro, sì? E questo si racconta su Rob Shlomo e Auerbach, che un giorno lui è andato al dottore e la gamba della sua moglie faceva dolore. Quindi è arrivato questo dottore speciale che è specialista. Entra e dice: dottore, la mia gamba fa dolore. No? E il dottore arriva, tocca la gamba del Rav. Dice: no, no, non quella gamba. Ah, ok, la gamba sinistra. No, no, non quella gamba. E lui dice: scusa, però Rav, quale delle gambe ti fanno male? E, detto, là, là. E lui fa vedere la gamba della sua moglie. Perché? Perché la gamba della sua moglie è la sua gamba, facciamo parte della stessa cosa. Quindi, e chi ci insegna questo? La Torah ci insegna che è così. Quindi, sì, HaKadosh Baruch Hu ci ha sposato il popolo ebraico sul monte di Sinai. Che vuol dire? Vuol dire che noi e lui siamo una cosa? Non siamo due cose. È la verità che sì. Si racconta che dopo che la Torah fu data sul monte dei Sinai, gli angeli sono venuti a Kadosh Baruch Hu e hanno chiesto a Kadosh Baruch Hu: dove è questa Torah? Ha detto a Kadosh Baruch Hu, così dice il Midrash: io l'ho dato al popolo ebraico. Tutti i commentatori chiedono su questa Midrash, però scusi, gli angeli erano presenti quando Kadosh Baruch Hu ha dato la Torah. Che tipo di domanda è? Dov'è la Torah? Voi eravate là! Tutto il mondo era silenzioso sul momento della Torah. Non c'era un uccello che camminava, non c'era, e la onda del mare non si toccava, non c'era niente. Il mondo si è fermato. I maestri, come mai gli angeli non hanno saputo? I maestri, no, no. Loro che hanno pensato gli angeli? Che HaKadosh Baruch Hu ha preso la Torah, ha dato una copia della Torah, e la copia fu mandata al popolo ebraico sotto. No, 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 io non ho dato la copia. Io la Torah stessa ho dato a loro. E sono un picchiere, che vuoi dire? Viene maestro, dentro la Torah c'è la creazione. Dice: Istakel be'oraita o bara alma. Ma Kadosh Baruch Hu ha guardato la Torah e con la Torah lui ha creato. Vuol dire che l'energia del mondo, la vitalità del mondo dove sta? Sta dentro la Torah. Dice a Kadosh Baruch Hu: non pensare che io ho questa energia, questa vitalità, ho lasciato con me e ha dato una copia al popolo ebraico. No! Io questa energia e questa vitalità ho dato a loro. Ossia, da oggi in poi, che forza! Non solo io, ossia, è ovvio che solo io, però da oggi in poi l'uomo può influenzare la creazione. Im chukot im briti yomam valayla chukot shamayim lo abarz lo samti. Dice la Gemara: se c'è un ebreo che non studia Torah, un momento in questo mondo c'è un ebreo che non studia Torah, ossia vuol dire nessuno studia Torah. Se non c'è nessuno che studia Torah, nel stesso momento il mondo sparisce. Ma sì, perché? Perché l'energia di questo mondo sta dentro la Torah sta con il popolo ebraico. Quindi anche se tutti gli angeli nel cielo studieranno, non lo so che faranno, fino a che non ci sarà un ebreo, uno, almeno uno, sì? Su questo mondo che studia Torah, questo mondo termina di esserci. E questo tzaddikim è la forza di Am Israel. Noi sappiamo che quando Kadosh Baruch Hu ha aperto il mare, Moshe Rabbeinu ha cantato Az Yashir Moshe Ubnei Israel. Però noi sappiamo che non è la prima apertura del mare. Dopo nella storia ci sono tante storie di aperture di mari. Anche se la Gemara racconta su un rabbino che ha voluto passare il mare si è aperto per lui, per il cavallo, tutto quanto, non vi racconta tutta la storia. Ma sì, però scusa, perché noi non sappiamo niente di questo? Se perché abbiamo cantato solo l'apertura del mare, tutte le volte che le altre volte che Hashem ha fatto miracoli a parte il mare non abbiamo cantato? Ma è molto semplice. Perché prima il matrimonio, prima che la Torah fu dato, Am Israele e HaKadosh Baruch Hu sono due cose separate. Quindi per poter aprire un mare, HaKadosh Baruch Hu deve intervenire in un modo diretto. Dopo che la Torah fu data, dopo che Am Israel si è unito con HaKadosh Baruch Hu, aprire un mare per un ebreo è una cosa normale, perché gli ebrei fanno parte della creazione, l'energia della creazione ci hanno in mano. E questo è lo che dice le maestri Rezoni e Re'avi a sé. Noi ogni volta facciamo Ashrei Yoshev Betecha. E che facciamo qui? Che diciamo? Diciamo, questo psalmo fa parentesi, ma è segno che chi dice 3 volte al giorno questo psalmo addirittura al prossimo mondo, sì? Quindi è molto semplice, uno che vuole andare al paradiso, al prossimo mondo, basta dire 3 volte al giorno, Ashrei Yoshevetech, sì? Ma parentesi, tu fai Shachrit, ce l'hai due, fai la Mincha, ce l'hai terza. Perché? Perché questo psalmo di Maestri fu scritto secondo l'Alefbet, le 22 lettere, e l'importanza delle 22 lettere, ovvio, legato alla Torah. E anche c'è qui il versetto di Poteach et Yadecha, qui dice che Rezoni e Reavi Ase, e egli farà la volontà di tutti i suoi devoti. Quindi HaKadosh Baruch Hu fa la volontà di chi? La volontà sua o la volontà nostra? Tzadikim, HaKadosh Baruch Hu fa la volontà nostra. Come il marito, no? Lui che fa, che vuole lui e che vuole la moglie. Quello che vuole la moglie e viceversa, sì? Così HaKadosh Baruch Hu si è sposato con Am Yisrael. Ovvio che un matrimonio, ci sono tanti livelli di matrimonio. Più che il marito e la moglie sono fedeli uno all'altro, più che il matrimonio è un matrimonio vero. Quindi chi sono le veri sposi di HaKadosh Baruch Hu? Le devoti, sì? E questo tzaddikim, lo che dice la maestra. E questo lo che noi dobbiamo sempre sapere, la forza della Torah, che è una forza incredibile. La Gemara racconta su Rabbi Yosef. Chi era Rabbi Yosef? Si racconta che un giorno nella Yeshiva di Pumpedita, è una Yeshiva molto grande in Babilonia, dove la Talmud fu scritto. Pumpedito e Narda erano due Yeshivot grandi. E in questa Yeshiva bisogna cercare un capo rabbino. E c'erano due rabbini che erano, diciamo, avevano la potenzialità di essere capo rabbino di questa Yeshiva. Uno era Rabba Barhana, che la Gemara racconta che qualsiasi cosa che dice Rabba Barhana nel cielo viene accettato. Ossia, quando nel cielo c'è discussione che fare, chi si chiede? Si chiede a Rabba Barhana, lo che lui dice si fa. E l'altro è Rabbi Yossi. Sì? Anche questo c'è tanto di parlare. Che vuol dire? Si chiede a un rabbino nel cielo che fare. Sì? Perché chi ha la Torah in mano ha la chiave del mondo. Quindi gli angeli possono fino a domani discutere tra di loro. Un uomo ebreo che ha la Torah, lui decide. E l'altro è Rabbi Yosef, Rabbi Yossi. La Gemara chiede, va bene, chi è più degno? Sembra che Rabba Barhana, lui era più genio, nel senso che lui con la sua testa poteva ragionare molto molto profondo. Invece Rabbi Yossi, Rabbi Yosef, che anche lui era ovvio un haham, la sua forza non era così tanto di approfondire fino al fino, la sua forza è che lui sapeva tutta la Torah. Forse non nella stessa profondità come Rabbi Barhana, però sapeva tutta la Torah. Non c'era un versetto nella Torah che lui non sapeva, non c'era una Mishnah che lui non sapeva, non c'era un profeta che lui non sapeva, non c'era un Midrash che lui non sapeva. Non parliamo adesso chi capiva meglio qualsiasi Midrash. Invece Rabba Barhana, forse la sua intelligenza, la sua capacità di entrare nella profondità era molto più di Rabbi Yosef. Però, se parliamo di sapere e conoscenza, Rabbi Yosef, il maestro Rabbi Yosef, lui sarà Rosh Yeshiva. Rabbi Yosef è divenuto Rosh Yeshiva, però la sua storia è un po' triste, perché lui quando era anziano, così dice la Gemara, è avuto una malattia dove lui ha dimenticato tutta la sua conoscenza. Oggi questa malattia è chiamata Alzheimer, però nell'epoca della Gemara non si chiamava così. La Gemara racconta, la Midrash racconta che lui si è malato e tutta la saggezza, questo che lui ha avuto, l'ha perduto. Adesso noi l'abbiamo rispettato o non l'abbiamo rispettato? I maestri, che Rabbi Yosef veniva rispettato fino all'ultimo giorno. Da dove lo impariamo? Perché quando HaKadosh Baruch Hu ha distrutto le prime tavole della legge, dove hanno messo le tavole della legge? Le prime tavole della legge le hanno messo insieme con le seconde tavole della legge. Perché le prime sono distrutte. Se non importa distrutta o non distrutta. C'era la luce di HaKadosh Baruch Hu su queste tavole della legge. Anche se sono distrutto, questi sono santificati per sempre. Stessa cosa, Rabbi Yosef nella sua testa aveva tutta la Torah. Anche se dopo è rotto, questa testa è santificata per sempre. E c'è una famosa, famosa frase che ogni anno nella festa di Shavuot, Rabbi Yosef faceva un grandissimo banchetto. Era il banchetto famoso. E in questo banchetto lui portava un vitello che è terzo nato alla sua madre, La Gemara dice che un vitello, ossia il terzo bambino, sì, della mucca, il terzo è il più saporito, così si dice. Quindi lui ogni anno a Shavuot cercava, e costava tanti soldi, il terzo vitello della mucca. E faceva una grande festa, tanta abbondanza, carne, vino, non latte, no, interessante, non era latte, era carne e vino. E ha invitato tutti, tutti. E sempre diceva così. Imlo hayom kagarim. Se non era per questa festa, che è la festa di Shavuot, kamma Yosef ika beshuka. Quando vai nel mercato ci sono tanti Joseph. Anche Joseph è un nome più o meno in tutte le lingue. Ci sono cristiani che si chiamano Joseph, ci sono arabi che si chiamano Yusuf, e Joseph in ebraico è un nome, in tutte le lingue ci sono. Dice Joseph, dice Rabbi Joseph, se non era per la Torah, se non era per questo giorno, così dice, per questo giorno io ero un Joseph così, ero un uomo semplice nel mercato, non ero importante, la mia importanza perché? Per questo giorno. Su questo Midrash che non tu ti mai si aspetta. Lui non ha detto io sono importante perché è la festa di Shavuot. Non sono importante perché la Torah fu dato. Io sono importante per questo giorno. Adesso è ovvio che questo giorno si riferiva alla festa di Shavuot, si riferiva alla festa che la Torah fu dato. Però perché lui non ha usato le parole? Se non era per Shavuot, se non era per il giorno della ricevuta della Torah, io ero grande. Lui non ha detto questo. Se non era per questo giorno, ovvio riferendo al giorno di là, che è Shavuot, perché dice questo giorno? Perché non nomina questo giorno? Hassadikim, la Torah è una cosa molto interessante. Perché noi tante volte pensiamo che la Torah è molto lontano da noi, però la Torah è sempre più vicino che pensiamo. In che senso? Se io ti chiedo a te, qual è il momento più importante della tua vita? Qual è il momento più importante della tua vita? Zonio non mi darà un'altra risposta. C'è chi dice il momento più importante della mia vita è il giorno che sono nato. E il giorno più importante è il giorno che mi sposo. È il giorno che faccio la Milà, è il giorno che ho fatto il bar mitzvah. No, non lo so, ognuno ha le sue pensieri su qual è il giorno più importante. Dice Rabbi Yosef, pensare così non è ebraismo. Un Yehudi non può pensare che il giorno del matrimonio o del su Milà era il giorno più importante. Tu sai qual è il giorno più importante della tua vita? È il momento più importante della tua vita. Adesso, oggi. Dice Rabbi Yosef, tu sai perché io sono diventato un grande rabbino? Per questo giorno, per oggi. E questo tzaddikim, quello che uno deve sapere. La Torah non è che uno fa una cosa grande, studia la Torah bene in un giorno e diviene un grande chacham. La Torah è una Torah di vita, uno deve vivere con la Torah. La Torah sta nella sua costanza. Ogni giorno fare, ogni giorno mettere tefillin, ogni giorno pregare, ogni giorno mangiare kasher, ogni giorno studiare. E così uno diviene grande. La grandezza non viene visto perché uno ha fatto una cosa una volta nella sua vita. No, la grandezza tua sta nel giornaliere. E per questo tzaddikim, la festa di Shavuot, nella Torah non ha una data. Qual è il giorno della festa di Shavuot? C'è scritto. Pesach c'è scritto 15 di Nisan. Sukkot c'è scritto 15 di Tishrei. Rosh Hashanah è il primo giorno del settimo mese. Però la festa di Shavuot non ha una data. Sai perché non ha una data? Perché se io ti do la data della festa di Shavuot, a te ti sembra che come che la matzah viene mangiato solo di Pesach e la sukkah viene fatto solo di Sukkot, e il shofar viene fatto solo di Rosh Hashanah. Ma anche la Torah viene fatto solo a Simchat Torah, nella festa di Shavuot. Dice, non c'è data. La Torah è al di là del tempo. Perché? Perché quando la Torah fu scritta, la realtà del tempo non c'era. La realtà del tempo è iniziato quando? Molto semplice, quando Hakadosh Baruch Hu ha creato il sole e la luna, luce e il buio. All'inizio non c'era il sole e la luna. Quindi non c'era tempo, perché tempo sono cicli del sole, cicli della luna, dipende dal calendario solare, lunare, non importa. Cicli del tempo sono legati a loro. Al primo giorno non furono creati questi ancora, quindi non c'era il giorno, non c'era il tempo, e la Torah fu scritta ancora prima. Dice da maestri, la Torah è per tutti, è in qualsiasi momento e per sempre. E la Torah ha solo una condizione per riceverla. La condizione per riceverla è voler riceverla. Questa è la sola condizione. Noi nella festa di Shavuot non abbiamo assolutamente nessuna mitzvah. Ni matzah, ni sukkah, non c'è una mitzvah. Sì, c'è la usanza di essere svegli tutta la notte e studiare. Apro un parentesi, la Rizal promette che chi studia tutta questa notte e non dorme vivrà sicuro tutto l'anno. Se vivrà sicuro tutto l'anno. Se c'è una discussione se tutto l'anno è fino a Rosh Hashanah o fino a Shavuot l'anno dopo. Comunque, tzaddikim, se io ti do un contratto che tu vivrai sicuro per fino dell'anno per essere tutta la notte senza dormire, chi è il stupido che non è pronto a fare una cosa di questo genere? Sì? E non solo questo, dice il Zohar HaKadosh, che chi studia questo notte viene scritto nel libro dei ricordi. Qual è il libro dei ricordi? Noi sappiamo che quando Ahasverosh, nella storia di Megillah, quando lui era arrabbiato, quando lui non sapeva che fare, leggeva i libri dei ricordi. Anche nel cielo c'è un libro di ricordo. E ogni volta quando Chas v'Shalom ci deve scendere un decreto, mai sia, perché il popolo Chas v'Shalom si comporta bene, prima che scenda il decreto, HaKadosh Baruch Hu apre questo libro di ricordi e legge lo che c'è scritto là. Le belle ricordi degli ebrei, delle sue figli, anzi, non solo figli, vengono chiamate le sue mogli, sì? Anile Dodive Dodili, Afatra Yati, sì? Dina Maestri, se tu tutta questa notte stai svelto e studi, viene scritto nel libro di ricordi di HaKadosh Baruch Hu. Che grande meriti. C'è tanto di parlare su questa notte, però non è questo oggi il soggetto della lezione, c'è tanto di parlare. Uno può ottenere una kedusha che uno non può manco immaginare. Che si deve fare solo una cosa, essere sveglio e studiare. Chi può leggere tutta la Torah, come dice il Tikkun, va bene. Chi vuole leggere Psalmi, anche va bene. Basta che studi. Però, se sei sveglio tutta la notte e chiacchiera e fai cose che non devi fare e fumi e non lo so che fai tutta la nottata, non è quello l'obiettivo. Però questa è la forza della Torah. Non solo questo, dice il Rav Eliyoshiv, che qualsiasi ebreo che ha bisogno di guarigione, nel momento più alto dell'anno chiedere guarigione, non è a Rosh Hashanah, manco a Neilah di Kippur e la festa di Shavuot. Perché quando la Torah fu data, tutto Am Israel furono guariti. Noi sappiamo che Am Israel, quando sono usciti d'Egitto, un ero senza gamba, senza mano, senza qui, senza là, erano schiavi per anni, poveracci, generazione dopo generazione. Però quando erano sotto il monte dei Sinai, Hashem ha guarito il Am Israele in un modo perfetto. Perché? Perché c'era bisogno di guarire? Molto semplice. Non era un bisogno, era una reazione. La luce della Torah è così potente che sistema non solo tutti i problemi spirituali, tutti i problemi materiali. Non era che Hashem ha regalato questa guarigione. La reazione della luce della Torah è questo. Si racconta su Rav Steinman. Rav Steinman, grande rabbino, grandissimo rabbino, era magro, magro, magro. Tutto lui era osso. Molto pochi anni fa, tzaddik. Era un genio, un genio. Ma lui mai è andato al dottore. Mai andava al dottore. Ogni giorno mangiava un piccolo pezzo di pane con un po' di formaggio, uno, un pezzo, basta. Questo era il suo cibo giornaliero, un piccolo pezzo di pane con un po' di formaggio. Quello era il giorno così magro, tu lo vedevi, vedevi le sue ossa. Lui mai è andato al dottore. Dopo un giorno c'era un problema, papà, il dottore ha detto, va bene, io devo prendere sangue da te. No. Hanno preso sangue, storia vera, tzaddikim, di Rav Steinman. Il giorno dopo il dottore è arrivato alla casa e ha detto, rabbino! Miracolo che sei vivo! Ha detto perché? Perché vedi, non ce l'hai i vitamini qui, non ce l'hai il magnesio, non ce l'hai il calcio, non ce l'hai l'arsenio, non ce l'hai quello, non ce l'hai quello. Tutto che c'è bisogno che l'uomo avrà nel sangue, tu, tutto limite basso, sotto limite basso. Uno come te, Di solito non riesci a uscire dal letto. E come tu esci tutto il giorno, fai lezione, fai... Lui ha risposto una risposta onesta. Ha detto, io la Torah mi dà la vitalità. Io quando mi sto male studio Torah mi dà la vitalità. E così era. La Torah, noi non possiamo immaginare la forza della Torah. La Torah è la guarigione per qualsiasi problema, per qualsiasi malattia. Anzi, non c'è verità in questo mondo fuori dalla Torah. Dice Maestri El Shaddai Emet, U Moshe Emet, Ve Torato Emet. Sono tre realtà di verità. E anche c'è di parlare perché noi sappiamo che ci sono quattro mondi. Azilut, Bria, Yetzirah, Asiya. Ok? Noi siamo nel mondo più basso che Asiya, invece Azilut è il mondo più alto. Le maestre dicono che la Torah viene da Olam Bria. Così c'è scritto. Adesso, qual è la differenza tra questi quattro mondi? Molto semplice. Il mondo più basso, che siamo noi, il mondo Asiya, è il cattivo, è il malvagio, è superiore alla bontà. Così è, per forza, in questo mondo sempre ricordate, il buio è più maggiore all'uscita. Quindi questo è Olam Asiya. Dopo abbiamo Olam Yetzirah. Olam Yetzirah, che è il secondo mondo, ovvio tzadikim, questo mondo non andate a cercare nel cielo, c'è una dimensione spirituale, non è che tu prendi adesso un aereo o una racchetta e vai non lo so quanto anni e ci arrivi, anche se vai tutta la vita per infinito non ci arriverai. Perché questa racchetta è materiale, come un racchetto materiale può arrivare a una dimensione spirituale? Non c'è. Quindi quelli che vanno a cercare la Kadosh Baruch Hu, là non lo troveranno, perché là o qui è la stessa cosa, la stessa dimensione. Comunque, quando arrivi a Olam HaYetzirah, secondo mondo, sì, secondo mondo mita mita, 50-50 perfetto, cattiveria e bontà. Quando arrivi al terzo mondo, Olam HaBriah, là, al contrario di qui, maggior parte bene e c'è un po' di cattivo, un po' di buio. Invece Olam Azilut, che questo dove ci sta, Kadosh Baruch Hu, il splendore nel modo più rivelato che c'è per noi, là non c'è cattiveria, là è bontà assoluta. Dicono i maestri, la Torah viene di questo terzo mondo, secondo mondo, dipende dove conti, da Olam HaBriah. È il mondo dove maggioranza è buono e un po' di c'è di cattiveria. Adesso una domanda che si può chiedere, perché la Torah non viene dell'Azilut, del posto che è tutto perfetto, tutto buono? Molto semplice. Perché la Torah deve combattere il cattiveria. Se il Torah viene da un mondo dove non c'è cattiveria, come la combatte? E per questo il mondo, e la Torah viene dall'Olam HaBriah, è il mondo dove che maggior parte è bene, però un po' c'è cattiveria. E questo tzaddikim gli dice che la Torah è come l'arca di Noè. L'arca di Noè, anche quando fuori c'è una diluvio, anche quando fuori c'è una diluvio, però tu sei dentro l'arca di Noè. Noè non era consapevole di quello che succedeva fuori. Tutti morti, tutti, che potete immaginare che distruzione non era. Anzi, lui quando si è aperto l'arca per la prima volta esce, era sorprendito, vede, che mondo distrutto, non sapevo così, che non sapevi? Stavi là, no, io stavo dentro l'arca, era chiuso. Ma sì, la Torah è così. La Torah ti protegge di qualsiasi cosa. La Torah è la luce di HaKadosh Baruch Hu. Non c'è una cosa, dice l'Or HaHaim HaKadosh, che se uno davvero poteva assaggiare la dolcezza della Torah, si impazziva subito della dolcezza. Non possiamo capire questo. C'è un miele, non lo so come si chiama questo miele, viene dalle montagne, è un miele speciale, che se tu mangi un po' troppo di questo, più di 2 o 3 cucchiai, si muore. Perché? Perché così dolce si impacisce. È una cosa vera, potete andare a cercare. Sì? La Torah è così. Noi non lo possiamo, anche quando siamo felici, non riusciamo a assaggiarla. Se uno riusciva ad assaggiare quanto questa Torah è dolce. E tutto questo è il regalo di HaKadosh Baruch Hu. HaKadosh Baruch Hu ci vuole, HaKadosh Baruch Hu, siamo con lui, dice la Torah, Israele, HaKadosh Baruch Hu, è una cosa, non c'è modo a separare. E per questo tzaddikim, HaKadosh Baruch Hu vuole solo una cosa. HaKadosh Baruch Hu vuole lo che ogni marito vuole sapere, o lo che ogni moglie vuole sapere. Sempre la domanda famosa della moglie è solo una. Mi ami? Mi vuoi bene? Questa è la sola domanda. Mi ami? Mi vuoi bene? Sola domanda. Tutto il resto è secondario. Stessa cosa vuole Akadosh Baruch. Akadosh Baruch nella festa di Shavuot vuole solo una cosa. Che lo fai sentire, che lo fai capire, che tu lo dici. Faremo e ascolteremo. Io ti amo, sì? Noi in Shir HaShirim, dice, dire maestri, noi in Shir HaShirim, diciamo così, ma tagidulo. Ma se, per favore, c'è scritto che è il Dod, che è il zio, che Akadosh Baruch viene a bussare sulla porta. E quando Akadosh Baruch viene a bussare sulla porta, così si racconta in Shir HaShirim, la moglie non ha aperto la porta perché era occupato con altre cose, era un po' sporcato, si vergognava di aprire la porta perché era un po' sporcato. Però dopo lui è andato via e lei si è ripentita, dice, perché non ho aperto la porta? Lei va subito alla porta, apre la porta e dice, Matagidulo, per favore, dite a mio zio, a Kadosh Baruch Hu, al mio marito che è andato via, Shecholata avani, io lo amo così tanto che sono divenuto malata. Questo è la che Kadosh Baruch Hu vuole, non che sei malato, Chas v'Shalom. Akadosh Baruch vuole vedere la dimostrazione del tuo amore. Non ci sono mitzvot nella festa di Shavuot. Festa di Shavuot non è una festa di azione. Azione è Pesach, Sukkot, Rosh Hashanah, Kippur. Shavuot è la festa della mente. Quando il marito dice Are at mekudeshet li, tu sei per me sposato, tu sei per me la moglie. La moglie deve fare così con il dito. Se la moglie non fa così con il dito, chiude la mano, anche se il marito mette, non è sposato. Perché la moglie deve accettare. Non deve dire niente, basta che lei accetta. Cioè, questo è quello che Kadosh Baruch Hu vuole da noi. Kadosh Baruch Hu ci vuole dare l'anello, la Torah, ci vuole dare il matrimonio, la Ketubah. La sola cosa che dobbiamo fare, basta non chiudere mano. Non dobbiamo manco dire niente, basta non grazie che il mano è aperto, che il dito è così, Kadosh Baruch Hu, io sto qui. E per questo ognuno di noi, quando nella festa di Shavuot sarà nel Tempio e sentirà la lettura della Torah, questo è lo che lui deve pensare, Kadosh Baruch Hu, io sono pronto a ricevere. Che? Non lo so, come non lo so, avrò la forza, non lo so, la voglio ricevere, la voglio, non c'è nessun dubbio, la voglio. Però la dobbiamo volere, è vero, un ebreo deve volere con tutto il suo cuore ricevere la Torah. E questa è la mitzvah della festa di Shavuot. Non ci sono mitzvot, e per questo è una festa che è strana, così alta. Abbiamo contato 50 giorni, 49 giorni si conta per arrivare a questo. E che si fa? Non si fa niente, non c'è nessuna mitzvah speciale. Sì, non si può andare con la macchina, l'elettricità, non si può, però non c'è quella mitzvah. Anche la notata, abbiamo detto, non c'è scritto altro che è un obbligo. Perché Shavuot non è la realtà dell'azione. La Torah si trova in una dimensione molto più alta. Questa è la dimensione del cervello, la dimensione di ricevere. E ogni ebreo che dice, o almeno pensa, faremo e ascolteremo. Io da oggi in poi, bli neder, che bli neder? Io da oggi in poi farò l'sforzo di ricevere. Non lo so se riesci a farlo, non lo so se lo riuscirà a fare, non lo so. Perché c'è Yetzer Hara, Yetzer Hara è forte. Non lo so se riesce sempre a mangiare il kasher come deve, sempre a fare Shabbat, sempre a mettere. Non lo so. Però una cosa so sicuro, la voglio fare. Dice il Rambam. Un ebreo che dice che una mitzvah non la vuoi fare, chas v'shalom, una mitzvah non è vera, lui chas v'shalom è eretico. Per un ebreo che non fa nessuna mitzvah, lui dice la voglio fare, ho difficoltà però la voglio fare, non è eretico. Tzaddik, poveraccio, ce l'hai Yetzer Hara. Questo è lo che Hashem vuole da noi, vuole che noi diciamo la vogliamo. Non lo so come, aiutaci te. Io non lo so come fare, però la voglio. Aiutaci te, sì? Sì? È come che tu chiedi a un uomo, tu vuoi essere ricco? Sì, come si fa? Non lo so, però la voglio. Stessa cosa. Tu devi dire a Kadosh Baruch Hu, io voglio ricevere la Torah. Come si fa? Non lo so, però la voglio ricevere. Che Bezrat Hashem, Kadosh Baruch Hu darà a tutti noi la Torah, tzaddikim, la Torah e la cura di tutte le malattie, di tutti i problemi, di tutte le sofferenze. Di tutta questa bugia, questa oscurità, e c'è tanto in questo mondo. E Bezrat Hashem, che possa HaKadosh Baruch Hu, grazie alla festa di Shavuot, grazie a David HaMelech, che David HaMelech è questo il suo giorno, David HaMelech è Mashiach, non prendete il Mashiach via insieme con la Torah. I maestri dicano che HaKadosh Baruch Hu ci ha fatto uscire d'Egitto grazie a Avraham Avinu, sì? E dopo ci ha fatto fare il primo Beit HaMikdash grazie a Yitzhak, sì? E il secondo grazie a Jacob. E l'ultimo Beit HaMikdash sarà grazie a Moshe Rabbeinu. Tzadikim, Moshe Rabbeinu, voglio dire la Torah, è il modo di ricevere la Mashiach, di ricevere Mashiach, Tzadikim, Mashiach. Sì, Mashiach è un uomo, però Mashiach non rappresenta un uomo. Mashiach rappresenta un uomo che rappresenta un'epoca, rappresenta un'altra dimensione, rappresenta una dimensione dove non c'è più bugie, dove non c'è più Yetzirah, dove non c'è più buio. Questo è il Mashiach. È ovvio che tramite un uomo, l'uomo sarà l'instrumento, però non è l'uomo come che è lo che rappresenta questo uomo, che rappresenta questa epoca, che Be'ezrat Hashem, ognuno di noi dirà nella festa di Shavuot Naaseh V'Nishma, e possiamo ricevere la Torah e da oggi in poi vedere solo belle cose, perché nella Torah c'è solo bontà, non c'è oscurità. E Be'ezrat Hashem, Shenizkeh LeMashiach Tzidkenu Bimehra Bimeinu Amen. Chag Sameach e Shabbat Shalom.